Il senso non è fare una ricostruzione precisa del pensiero di Jukasiewicz, anche se cioè, si farà in parte anche quello. Il senso più o meno è dire, ok, questo è praticamente il primo studio specifico sulla problematica del PNC così come è espressa nei libri di Aristotele, in particolare nella metafisica, perché nell'organon ci sono, o nell'organon ci sono altre formulazioni, vabbè, poi ne parliamo. In ogni caso, quindi qual è l'utilità di una cosa del genere? In pratica, quando Jukasiewicz scrive la scuola polacca di logica, sta con le loro notazioni strane, sta proseguendo gli studi, diciamo, di algebra della logica, che nascono con Schrödinger, con Peirce, con George Boole, eccetera, eccetera. Jukasiewicz, quello che spiega lui subito nei primi capitoli, e durante il libro ci rimarca anche in maniera molto sarcastica, è il fatto che fondamentalmente, nonostante questi primi manuali di logica simbolica abbiano fatto fare un passo avanti enorme alla logica, perché voi sapete che più o meno questo non è davvero vero, ok? Uno storico della logica si potrebbe rivoltare nella tomba, anche se non è morto. Ma in un certo senso la logica era rimasta invariata dai tempi di Aristotele, cioè c'erano stati, soprattutto nel Medioevo, qualche piccolo progresso, però fino a che non intervengono gli algebristi, ok, dell'Ottocento, interviene Schrödinger, Boole, poi anche Frege, che fondamentalmente introduce la logica predicativa, Russell, Whitehead e tutti gli altri. La logica si può dire che era semplicemente la teoria del sillogismo, prendetela con le pinze, questa cosa però è abbastanza vera. Ora, quello che fa notare Jukasiewicz è che quello che si dà per scontato in assoluto in logica è il principio di non contraddizione, cioè l'assioma considerato indubitabile e fondamentale. E lui dice perché lo consideriamo tale? Perché lo ha detto Aristotele. Quello che mostra in tutto il resto del libro è che non ci sono dei veri motivi per considerarlo un qualcosa di indubitabile e fondamentale. Anzi, discutendo questa cosa arriva molto vicino ad una formulazione tarskiana della verità. Lui parla di giudizio vero, però insomma, intendiamoci. E non solo, fa notare anche che ci sono principi molto più che si possono considerare molto più fondamentali nel senso di Aristotele, come il principio di identità o persino la doppia negazione, e solo in un verso però. E quindi il succo è questo: il succo è che lui fa uno dei primi, anzi fa il primo studio storico e logico-filosofico preciso di che cos'è il PNC. Lo fa perché, nonostante l'avanzamento della logica simbolica e tutti i logici a lui precedenti cascavano negli stessi tranelli di Aristotele, cioè davano per scontato qualcosa di cui non avevano davvero discusso, e in un paio di passaggi addirittura anticipa molto ironicamente anche due o tre tipi di paraconsistenze deboline, una in particolare la logica aggiuntiva, che verranno sviluppati praticamente 40 anni dopo, anche di più. E non solo, ma accenna anche alla questione della logiche cosiddette plurivalenti. Okay? Lui parlava di prima trivalente, poi tetravalente, cioè con più di un valore di più di due valori di verità. E questa è un'altra questione importante, perché Jukasiewicz fa notare come a un certo punto, già all'inizio vedremo, Aristotele casca in qualche tranello, perché nel tentativo di trovare delle formulazioni assolute del principio di non contraddizione o solo di contraddizione, già nel nome, tra l'altro, sparisce un non, cioè un mezzo guazzabuglio logico, quindi già c'è qualcosa che non funziona. E comunque, nel trovare queste formulazioni assolute, fondamentalmente Aristotele a un certo punto introduce dei gradi di verità, che nella logica aristotelica sono una roba folle. E Jukasiewicz dice: ma perché no? E infatti lui è stato uno dei primi a sviluppare. Attualmente una Lukasiewicz logica è una logica a infiniti valori di verità. Cioè, almeno solitamente in ambito accademico si intende quella, poi ci sono altre denominazioni. Ok, detto ciò, è tutto chiaro fin qui? O sono andato troppo spedito? Adesso tutti dovrebbero smutarsi e dire sì, però non lo faranno. Grazie. Grazie, gentilissimi. Bene, allora andiamo col capitolo 1. Ci siete tutti col libro? Stessa cosa di prima, tutti dovrebbero dire sì.
Sì.
Barabra, bravo il nome. Allora, l'introduzione abbiamo detto la saltiamo dove fondamentalmente Luca Savic dice le cose che ho detto io adesso, cioè non proprio, però diciamo pone il suo libro in un preciso periodo storico, dice questo, è arrivato il momento di discutere il PNC, questo è il senso. E il capitolo primo, le tre formulazioni del principio di contraddizione. Aristotele formula il principio di contraddizione in senso ontologico, logico e psicologico, benché in nessun luogo affermi esplicitamente queste distinzioni. Quindi, prima cosa, è una distinzione che fa lo stesso Lukasiewicz, anche se adesso è accettata in letteratura perché è una distinzione corretta, cioè Aristotele faceva confusione tra le due cose, tra le tre cose, e vedremo che la formulazione psicologica non è equivalente alle altre due. Egli definisce il principio ontologico di contraddizione nella proposizione. È impossibile che la stessa cosa ad un tempo appartenga e non appartenga ad una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto. Più concisamente, è impossibile essere e non essere a un tempo. Aristotele utilizza le espressioni qualcosa appartiene a qualcosa e qualcosa non appartiene a qualcosa per indicare nella proposizione logica una non ben precisata relazione tra predicato e oggetto. Credo che si possa chiamarla relazione di inerenza e i suoi membri si possano chiamare oggetto e attributo. Intendo per oggetto qualsiasi cosa che sia qualcosa e non un niente. Intendo per attributo tutto ciò che si può dire di un oggetto. Allora, questo pezzo è già un po' problematico, perché Lukasiewicz cerca di seguire Aristotele, ok? E a un certo punto, come vedete, è obbligato a tirare fuori, i concetti di oggetto e attributo. Ora, non so se è il caso di parlare dei problemi della forma logica soggetto-predicato, che è una polemica che, insomma, c'era in quegli anni, l'aveva tirata fuori Russell, aveva notato che in logica ci sono queste, insomma, nella logica solitamente si esprimono le proposizioni in forma soggetto-predicato, nella logica del tempo, e quali erano i problemi del fare questa cosa? Ma al di là di questa questione, Lukasiewicz qui è obbligato a dire, va bene, utilizziamo i concetti di oggetto e attributo per dire che cosa? Per dire fondamentalmente, in realtà oggetto è predicato. Se ci notate, la nozione di attributo è simile a quella che adesso in filosofia analitica si intende per prendo un qualcosa, un X, e lo predico, ok? Tra un dato oggetto e un dato attributo si instaura la relazione di inerenza se l'oggetto possiede l'attributo, e cioè se quest'ultimo afferma qualcosa dell'oggetto. Se esso non lo possiede, allora non esiste la relazione di inerenza. Ora, relazione di inerenza è un altro termine che non si utilizza più. Vedrete che i termini inutilizzati saranno sempre meno in realtà, man mano che andiamo avanti. Però quello che sta dicendo è la semplice operazione di predicare un oggetto di qualcosa, ok? Usando questi termini formulo così il principio ontologico di non contraddizione. Nessun oggetto può possedere e non possedere uno stesso attributo nello stesso tempo. Allora, se notate, prendete la formulazione, la prima formulazione che lui riporta di Aristotele e prendete la sua. Allora, voi capite, considerate anche il testo degli anni 10. Voi capite che lui con questa mossa, superata anche da lui stesso, sia nel libro che in studi successivi, in realtà lui ha espresso in un modo più chiaro il principio di non contraddizione. Siamo passati da è impossibile che la stessa cosa a un tempo appartenga e non appartenga a una medesima cosa secondo lo stesso rispetto, a nessun oggetto può possedere o non possedere un stesso attributo nello stesso tempo. Vedremo che lui spessissimo farà questa cosa. Prende un brano di Aristotele, una definizione, la specifica meglio, in alcuni casi la semiformalizza, in appendice c'è una parte dove lui formalizza tutto, utilizzando praticamente la logica algebrica del tempo, In questa maniera Lukasiewicz, capite, fa un qualcosa di, a parte Frege o Peirce forse in parte, anche Russell in un certo senso, ma in modo diverso perché lì ci sono interessi diversi, più tecnici, fa qualcosa di rivoluzionario, cioè prende un testo classico e lo esprime in termini più chiari e precisi. E già questo è qualcosa di interessante. E vedremo come, formulato così, il principio di non contraddizione. È più chiaro anche ve a vedere perché non è fondamentale e soprattutto perché non è fondamentale nella derivazione di tutte le altre leggi logiche, tranne alcune ben precise che poi si vedrà. Infatti lo dice, questa formulazione non modifica il pensiero di Aristotele, soltanto sostituisce dei pronomi stilisticamente goffi, la stessa cosa e qualcosa, coi sostantivi oggetto e attributo. Chiamo ontologico il principio appena descritto, poiché riguarda tutti quanti gli enti, ovvero tutto ciò che è qualcosa e non un niente. Aristotele definisce il principio logico di contraddizione con le seguenti parole. La nozione più salda di tutte sia questa, che le affermazioni contraddittorie non possono essere vere. E ovviamente qui si vede già la differenza tra il principio ontologico e il principio logico, perché qui si parla di affermazioni, si parla anche di verità e non di inerenza, come intende Lukasiewicz, cioè predicazione fondamentalmente. E poi dice: Aristotele intende per affermazioni contraddittorie l'affermazione e la negazione sullo stesso oggetto e sotto lo stesso rispetto. Ad esempio, Callia è giusto, Callia non è giusto. Non so se si pronunci Callia o Callia, ma credo Callia. La relazione tra questi giudizi si chiama contraddizione, poiché leggiamo: ad ogni affermazione risulta contrapposta una negazione e ad ogni negazione un'affermazione. E la contraddizione dovrà considerarsi appunto questo, ossia l'affermazione e la negazione contrapposte. Dico d'altronde che un giudizio si contrappone a un altro se afferma o nega una medesima determinazione rispetto ad un medesimo oggetto. Pertanto, due giudizi sono contraddittori se uno assegna a un oggetto proprio quell'attributo che l'altro gli nega. Ci siete fin qui? Sto andando spedito perché dovrebbe essere abbastanza basic, anche se mi rendo conto qui lui praticamente tira fuori 400 definizioni in 2 pagine, però qui la cosa interessante che sta dicendo, innanzitutto la contraddizione la attribuisce ai giudizi, questa è una cosa che non è chiarissima in Aristotele, e specifica che due giudizi sono contraddittori se uno assegna un oggetto proprio quell'attributo che l'altro gli nega. E qui si vede già un collegamento tra la formulazione ontologica e quella logica, chiaramente. Dove tra l'altro, diciamo, la cosa interessante è che in questa maniera, lui infatti poi dopo lo dirà, siccome nella formulazione logica interviene anche la nozione di verità, assolutamente non ben definita ancora qua, però qui introduce anche qual è il punto di vista classico, quello cosiddetto corrispondentista. Cioè, due giudizi sono contraddittori, il che vuol dire sono non veri, secondo la formulazione del principio logico di contraddizione, se semplicemente fanno qualcosa, cioè assegnano un oggetto, un attributo, che l'altro giudizio gli nega. Cioè, se praticamente non corrispondono alla realtà. È una specie di teoria corrispondentista della realtà molto primitiva e che vedremo crea problemi ad Aristotele perché non è esattamente la teoria della verità che intende Aristotele. Però se ci si basa solo sui principi di contraddizione, formulati tra l'altro principalmente nella metafisica, quindi dove Aristotele intende parlare della realtà, perché poi questa è la cosa principale. Lui ritiene che sia più fondamentale, mettiamola così, la formulazione ontologica di quella logica. Ok? Se ne parla nella metafisica proprio perché ritiene che parlare di contraddizione sia indicare qualcosa nella realtà, cioè dire nella realtà non è possibile che io attribuisco a un oggetto contemporaneamente un attributo e la negazione di quell'attributo. Ok? Ci siamo
A
fin
me
qui?
sembra più coerentista che corrispondista, no?
Sì, in
Cioè
che senso?
Nel senso, io posso anche dire l'unicorno è alto 2 metri e poi dire lo stesso unicorno è alto 1 metro, e questa è una contraddizione espressa in questi termini, indipendentemente dall'esistenza dell'unicorno, è comunque una
Allora, è
contraddizione,
parzialmente vero, nel senso che è verissimo in realtà. Cioè, anche qui introduciamo qualche grado di verità. Non è completamente sbagliato, nel senso che il punto è che non è davvero chiaro quello che dice Aristotele. Cioè, si vedrà nel corso del libro che lui stesso passa da posizioni più formali a posizioni più ontologiche in senso proprio realista, radicale. Ok. Tuttavia, qual è il punto della questione? Il punto della questione è che nella formulazione di Aristotele, lui, soprattutto per come la chiarifica Lukasiewicz, lui introduce una specie di ponte tra le due formulazioni del principio, cioè quella ontologica e quella logica. Le considera strettamente legate perché Aristotele le considera la stessa cosa. Noi parliamo di due formulazioni perché lo fa Lukasiewicz nel libro, ma Aristotele le considera la stessa cosa. E infatti arriverà poi a dire, dopo, che non possono esistere contraddizioni nella realtà. Ok? Però è lo stesso Lukasiewicz poi a farci notare, quando introduce la nozione di giudizio vero, che è molto più sensato parlare in termini coerentisti che prettamente corrispondentisti. E ripeto, non è che Aristotele faccia il corrispondentista, però molti passaggi, soprattutto quelli che commenta Lukasiewicz, che sicuramente lui si andava a cercare apposta per smerdare Aristotele, quindi nel senso, però quei passaggi ci sono, in molti passaggi è chiaro che Aristotele è lì che vuole arrivare, cioè vuole dire che il PNC è saldo dal punto di vista ontologico, ok? Però sì, è vero che, insomma, detta nella formulazione normale di Lukasiewicz, è una posizione più che altro coerentista. Però vediamo perché. Lui dice, possiamo quindi definire il principio logico di contraddizione in questo modo. Non possono essere veri nello stesso tempo due giudizi, dei quali uno assegna all'oggetto proprio quell'attributo che dall'altro gli viene negato. Ora, per tornare a quello che diceva l'unico, nella formulazione logica per come la sistema Lukasiewicz, anche qui vi invito a vedere la differenza tra quella di Aristotele più sopra e quella di Lukasiewicz, nella formulazione logica, in effetti, presa solo questa, quello che sta dicendo è semplicemente non posso dire dell'unicorno che è alto 1 metro o che è alto 1,20 m. Ok? Questo è vero. Perché le due cose si negano. In realtà non sono stato preciso, dovrei dire che è alto 1 metro e che non è alto 1 metro, ok? Perché le due cose sono in contraddizione tra di loro. E ok, ma dopo vedremo che Aristotele e lo stesso Lukasiewicz vogliono far notare che c'è equivalenza. Allora, in un modo che in logica adesso noi diremmo semanticamente equivalente, poi magari lo spiego meglio. Loro sono un po' più vaghi, però intendono quello. Cioè, c'è equivalenza tra il principio ontologico e il principio logico. Cioè, alla fine Aristotele quello che vuole dire è che non puoi fare questa cosa, cioè non puoi dire che un giudizio contraddittorio è vero perché oggettivamente l'oggetto non può possedere due attributi tra loro contraddittori. Ok? Quindi questo è il filo a cui si vuole arrivare. Ok? E va bene, questo principio si chiama logico perché riguarda la veridicità dei giudizi, cioè dei fatti logici. Aristotele esprime il principio psicologico di contraddizione con le seguenti parole. Infatti è impossibile per chiunque credere che una stessa cosa sia e non sia, come secondo alcuni avrebbe detto Eraclito. In effetti non è necessario che qualcuno creda veramente a tutto ciò che dice. Vabbè, questo passaggio è un po' divertente. E allora, anche qui per tornare al discorso di prima, Lukasiewicz criticherà molto questa cosa, ma anche qui Aristotele considera questa formulazione psicologica equivalente alle altre, il che vuol dire non solo che non può essere vero un giudizio contraddittorio e non possono esistere contraddizioni reali, prime due formulazioni, ma che è impossibile credere una cosa contraddittoria. Terza formulazione. Ok? Per Aristotele le tre formulazioni si equivalgono. Lukasiewicz accetta l'equivalenza delle prime due e sulla terza, vedremo, fa una mossa tipicamente antipsicologistica, che era quello che andava di moda e che adesso è ormai codificato nella logica del tempo. Quella parola lì che non leggo per non fare brutta figura, non significa qui ammettere, ovvero supporre, bensì in contrapposizione all'hegein di dire, enunciare ed esprimere l'atto psichico di convinzione, di credenza, che accompagna spesso, ma non sempre, la proposizione enunciata. Schlegler, nello stesso brano, traduce quel termine lì con Glauben. Qui c'è una nota, ma mi sa che non è importante, no, infatti non me l'ero segnata. E Meyer constata che questo verbo, come il sostantivo eupolepsis, credo, significa in Aristotele lo stato psichico di convinzione, di considerare vero qualcosa, ovvero una decisione soggettiva legata al momento di fede. Allora, questo passaggio è ultra problematico. Dunque, il motivo per cui è ultra problematico è che in realtà qua loro, insomma, Lukasiewicz cerca di appoggiarsi a commentatori precedenti, perché non si riesce a capire in questo passaggio se Aristotele intende che non è possibile credere qualcosa di contraddittorio, nel senso che proprio il cervello non lo può fare, ok? Oppure se semplicemente in una specie di formulazione enunciativa è impossibile esprimere un pensiero contraddittorio. Allora, su questa cosa lui ci tornerà varie volte, abbandona il campo a un certo punto, e anche perché quando Aristotele afferma l'equivalenza delle tre formulazioni, sta praticamente dicendo quello, sta praticamente dicendo che non è possibile credere nel senso di fare l'atto psichico di credere un qualcosa di contraddittorio. Però questo passaggio è ultra problematico, poi se volete cerchiamo di chiarirlo. E per adesso andiamo avanti. Ogni qualvolta abbiamo un'opinione, siamo convinti di qualcosa. Già che nel credere crediamo sempre che qualcosa sia o non sia, che qualcosa sia tale o diverso, in breve che un oggetto possieda un attributo oppure no. Chiamo proposizione logica, ovvero giudizio, attenzione per come utilizzerà d'ora in poi il termine giudizio. Lui intende proposizione logica. Un insieme di parole o di altri segni affermanti che un oggetto possiede o non possiede un certo attributo. Ad ogni convinzione intesa come atto stato psichico corrisponde dunque qualche giudizio affermativo o negativo, ossia un fatto logico, espresso in parole o in altri segni. Il principio di Aristotele è impossibile a chiunque di credere che una stessa cosa sia e credere nello stesso tempo che la stessa cosa non sia, è possibile formularlo anche in questo modo. Due convinzioni a cui corrispondono giudizi contraddittori non possono sussistere nello stesso tempo nella stessa mente. E questa l'altra formulazione di Aristotele, diciamo, modificata da Lukasiewicz. Quindi due convinzioni a cui corrispondono giudizi contraddittori non possono sussistere nello stesso tempo nella stessa mente. Abbiamo già detto, è problematica la parola convinzione, cosa si intende esattamente? E soprattutto è controintuitivo, cioè a differenza delle altre formulazioni, questa ci pare manifestamente falsa, nel senso che sono sicuro conosciate, ma anche voi stessi, a me succede spesso, persone che hanno convinzioni che sono fondamentalmente contraddittorie. Ci sono dei motivi anche tecnici per cui è vero questo. Cioè, ad esempio, si può dire che la mente umana non è aggiuntiva, non rispetta la regola logica dell'aggiunzione, e questo spiega moltissime cose. Spiega i medici omeopati, a parte il portafoglio, chiaramente. E quindi questa considerazione fortemente controintuitiva di Aristotele, in realtà, per Aristotele, è una formulazione normalissima del principio di non contraddizione. Anche qui, Lukasiewicz è stato il primo, credo. O comunque, a parte qualche commentatore, lui cita questo Meyer che in effetti ci va molto vicino, è stato il primo a far notare che questa formulazione del PNC non c'entra una mazza con le altre, ok? Fondamentalmente non è davvero equivalente con le altre. E vabbè, questo principio riguarda fenomeni psichici, perciò è un principio psicologico. Ora, questo è il passaggio fondamentale. Benché Aristotele non avesse definito le differenze che distinguevano questi tre principi, doveva senz'altro intuirle. Lo testimoniano le sue riflessioni sulle loro relazioni. Egli attribuiva maggiore importanza alla formulazione ontologica, la quale esprime il PNC in una forma più completa. Per questa ragione egli la formulò all'inizio e il problema della contraddizione non lo discusse né nel De Interpretazione, né negli Analitici, né nella Dissertazione sull'anima, bensì nel libro terzo della Metafisica, il quale inizia con le memorabili parole: c'è una scienza che considera l'essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale. Il principio ontologico è il principio di contraddizione, traduco par excellence, ok? Il principio di contraddizione per eccellenza, diciamo così. E ai classicisti non mi criticate. Ora, questa nota mi ero segnato. Ok, sì. Ecco, qui lo dice: accentua la differenza che distingue il giudizio in quanto fatto logico dalla convinzione in quanto fenomeno psichico. I logici e gli psicologi contemporanei se ne rendono conto sempre più chiaramente. Così, ad esempio, Meinong, abbiamo fatto il gruppo lettura l'esistenza non è logica di Berto, e si parlava parecchio di Meinong, se qualcuno era presente se lo ricorderà, ovvero gli atti di giudizio dall'oggetto delle convinzioni, costituito dal fatto che qualcosa ci sia o non ci sia, oppure che qualcosa sia o non sia tale. Meinong chiama oggettivi questi fatti e dice che sono di competenza di un'altra scienza, la cosiddetta teoria degli oggetti, che sarebbe composta dalla logica pura e dalla matematica. In questa dissertazione non uso il termine oggettivo, già che secondo me giudizio non è sinonimo di oggettivo. Il giudizio è un oggettivo espresso in parole o in altri segni. A mio parere, questa definizione corrisponde meglio alla concezione del giudizio in Aristotele. Anche Aristotele distingue il giudizio dalla convinzione, mettendo bene in risalto che l'opinione, la doxa, la quale esiste nell'anima, ha un correlato o un segno nei suoni del linguaggio, che si esplicita nell'affermazione o nella negazione. Il giudizio è dunque una proposizione, enunciata in parole, che significa qualcosa. Qui, diciamo, la polemica sotterranea con Meinong la lascerei stare, ha dei motivi anche qui antipsicologistici. Ogni proposizione sta a significare qualcosa, eppure non tutte le proposizioni sono dei giudizi, ma soltanto quelle a cui compete l'attributo di verità o di falsità. Vera o falsa, invece, può essere solo quella proposizione la quale afferma che una cosa c'è o non c'è. Riassumendo, se vi ricordate, abbiamo avuto di recente una discussione con non ricordo chi, sempre forse qualche severiniano sul gruppo. E proprio sul fatto che non ha senso attribuire il predicato di verità a degli oggetti, ok? Non ha senso dire il sasso è vero, si dice vero solo ciò che riguarda i giudizi, le affermazioni. Ora, se leggete bene questi passi, che dicono delle cose abbastanza ovvie, Lukasiewicz qui stava per primo mettendo i puntini sulle i su cose che nel dibattito della logica di allora non venivano minimamente discusse, perché semplicemente per questioni storiche, insomma, l'impennata degli studi logici all'epoca era concentrata sullo sviluppo di sistemi formali e appunto, insomma, non si discutevano queste questioni prime. In realtà poi, insomma, sarà sempre la scuola polacca di logica, perché sarà Tarski principalmente a buttarsi su questi temi. Comunque, riassumendo queste considerazioni, vai.
È stato terribile e inutile cercare di spiegare ad Angelo quella cosa che dicevi prima, che vero e falso non sono attributi che si danno agli oggetti, ma alle proposizioni.
Già, ma c'è
È
successo anche
stato,
di
sì,
recente,
me lo
sono
ricordo. Vabbè, sì,
d'accordo.
ma è una malattia comune. In ogni caso, io ho una domanda, forse è una domanda scema, ma la
Sì.
definizione che lui dà di giudizio non sembra assumere, cioè, da una parte lui dice un insieme di parole o di altri segni affermanti che un oggetto possiede o non possiede un certo attributo, sembra assumere tertium non datur. D'altra parte, dopo, oppure dopo sembra meno forte questo implicito assumere tertium non datur. Insomma, lui è il primo ad arrivare, prima menzionavi il fatto logiche ad infiniti valori di verità, è il primo, lo
ad arrivare a formulare una possibile logica a più valori, o c'è stato qualcuno prima e lui semplicemente non lo sta considerando?
Allora, io mi ricordo abbastanza bene che la sua sia stata la prima, o meglio, se proprio uno vuole essere pignolo, sono sicuro che esiste un paper, però assolutamente ignoto allora, di Peirce, in cui Peirce fa una roba del genere, ok? Però in realtà Lukasiewicz è il primo a chiedersi, ma il tertium non datur non sarà forse una cagata? E lo fa in particolare a System of Modal Logic, che però è sicuramente successivo a questo libro. Ma l'osservazione è giusta, perché c'è questo problema anche in passaggi successivi. Cioè, lui se la sarebbe cavata meglio se avesse semplicemente detto un giudizio e una proposizione logica. Chiaramente aggiungendo una proposizione che deve affermare se un oggetto possiede o no un attributo, si sta presupponendo il tertium non datur. E in realtà, molto stranamente, in questo libro lui discute praticamente tutti i principi, tira fuori anche la doppia negazione, l'identità, parla pochissimo del tertium non datur. È una cosa strana.
Credo che bivalenza, terzo escluso e PNC siano equivalenti solo in una metalogica classica.
Sì.
Che allora, credo sia quella che per ragioni anche storiche non poteva non considerare, perché la distinzione è quella è molto successiva tra logica e metalogica.
Sì, assolutamente. E infatti io credo che uno dei motivi per cui Lukasiewicz, a differenza di altri suoi studi che sono quasi tutti prettamente formali, in questo libro, a parte nell'appendice, cerca di discutere del PNC in termini informali, è proprio perché a un certo punto si rende conto, soprattutto quando sta parlando delle dimostrazioni elenctiche, si rende conto che mancano degli strumenti per parlare adeguatamente di queste cose. Cioè non c'è una distinzione ancora netta, in logica, tra il linguaggio oggetto e il metalinguaggio. Infatti, aberrazioni strane, se ti ricordi bene, in questi termini ci sono addirittura nei principi a matematica, cioè c'è qualcosa che non funziona in qualche passaggio, proprio perché loro non hanno ben chiara questa cosa. Quindi ci sono sicuramente dei limiti storici. E però va anche detta una cosa. Lui qui vuole mettere in discussione il PNC come fondamento assoluto, indubitabile, o come principio dal quale deriverebbero tutti gli altri. E questa è la parte facile, perché non è così. Nel finale lui tenta comunque un recupero dei PNC, perché dice, proviamo a vedere se c'è un modo, ok, che possiamo utilizzare per dimostrare il PNC all'interno del sistema. Ci riesce, non ci riesce? Ci riesce pochino, ok? Ci riesce pochino. La parse construence è molto più efficace, perché smonta alcune cosiddette dimostrazioni classiche e le migliora. Però io credo che le preoccupazioni che lui esprime in questo studio poi siano maturate in scritti successivi, in cui davvero lui non addirittura accenna a una specie di logica paracoerente in un mezzo paper degli anni 30, mi pare, oppure fa tutto quello studio sulle logiche modali tetravalenti. Quindi sì, qui sta assumendo ancora il tertium non datur. Si chiede di qualunque principio, praticamente, se è equivalente col PNC o no, tranne che del tertium non datur. E uno dei motivi è anche, diciamolo, che essendo uno studio su Aristotele praticamente non si era posto il problema, mentre per quanto riguarda l'identità, la doppia negazione, eccetera, insomma, Aristotele aveva cercato di dimostrare che fossero la stessa cosa che il PNC. E quindi sì, no, questa cosa sul terzo non datura è interessante. E va bene, poi dove eravamo arrivati? Ecco, vabbè, qui per esempio lui, torna alla polemica con la logica del tempo, con la teoria dell'oggetto di Meinong, perché dice quanto questa definizione di giudizio è migliore di quelle che si trovano solitamente nei manuali di logica, che vedono nel giudizio una combinazione di concetti o uno stato psichico di convinzione. Anche la montagna d'oro è una combinazione di concetti, e il fatto che il sole brilla non è affatto un fenomeno psichico. Qui se la tira un po' e va bene. Allora, ci sono dubbi, domande, sto andando troppo veloce, prima che passiamo avanti.
Scusa, Dente, posso dire una cosa?
Certo.
Mi senti, sono Manchox.
Dunque, sì, ti vedo illuminarti.
Sulla questione lì del vero affibbiato ai determinati o insomma, agli oggetti, cioè è evidente, insomma, a guardar bene che se uno assume che sia così, poi si già sta già schierando in senso forte sul principio di non contraddizione, però non credo che la storia della filosofia lo ignorasse, insomma, già da Socrate, quando lui disconosce di fatto la percezione, l'aesthesis, come verità, sta già facendo una distinzione, magari non ben formulata, verità di fatto, verità di ragione. Infatti passa dai pazzemata ai mazzemata. E quindi...
Ma sì, guarda, la distinzione c'è anche, per esempio, in Boezio, c'è anche in, Pietro Ispano, adesso io non conosco tanti medievali, però nel senso... Sì, questo genere di distinzione... Allora, il punto è questo, sarò proprio netto su questa cosa. Sì, ci sono anche in Leibniz, nella storia della filosofia, nella logica, mettiamola così, dei tentativi di chiarire meglio il PNC che vanno in questa direzione di Jukasiewicz, prendendo con le pinze ovviamente, però hai ragione. Il punto è che è un fatto molto... vago di interpretazione, cioè anche quello che hai detto tu su Socrate. Sì, nel senso, ti posso trovare passaggi che lo interpretano in modo leggermente diverso, e così vale per Boezio, e così vale... Sì, quello che cambia nel Novecento... Cosa?
E poi tutta una selva, cioè da una parte dice una cosa, da un'altra sembra che...
Appunto, un'altra. Quello che cambia nel Novecento, non solo Jukasiewicz ovviamente, quello che cambia a cavallo tra 800 e 900 è non solo l'introduzione di strumenti formali, di strumenti matematici, ma proprio nel linguaggio di alcuni di loro. Basta leggere Frege, basta leggere Jukasiewicz, senza andare leggermente più là, quindi Carnap, fino a Quine. E nel linguaggio di tutti loro cambia proprio il modo di esprimersi, ok? Cioè la formulazione che ne dà Jukasiewicz, che sì, è già fortemente propensa, tra virgolette, al PNC, ma perché lui sta semplicemente traducendo in termini che lui ritiene più maneggiabili, più sensati, la formulazione originaria di Aristotele. Non pensa di aver fatto qualcosa di geniale, sia chiaro. Semplicemente fa un po' di chiarezza concettuale, che era una cosa che in logica, siccome si stava sviluppando in quel periodo, non si faceva, ok? Non c'erano molti studi di gente che diceva ok, partiamo dai principi primi, formuliamoli bene, poi vediamo come li possiamo formalizzare. Ci sono dei passaggi in cui Jukasiewicz si sta chiedendo come formalizzare e fa due o tre osservazioni, poi lo fa nell'appendice. E, per cui sì, sicuramente c'erano, poi sai, alla fine, nel senso, in filosofia torna sempre tutto, ok? Per cui... senza dubbio, però il punto è proprio che lui trova una, non è che trova, nell'imitatamente allo studio che sta facendo a questo libro, ok, dà questo tipo di formulazione più chiara del principio e cerca di utilizzare questa per vedere cosa va o cosa non va nelle dichiarazioni di Aristotele. E ripeto, il motivo principale è che tutta la metafisica su questa cosa del PNC è straconfusa. Gli stessi commentatori non sapevano bene che dire. Jukasiewicz, che non era uno storico, si approccia al tema da logico, ok? E quindi tenta semplicemente di tradurre le cose in termini più comprensibili. Tutto qua.
Sì, certo. Sai che c'è, ha sempre fatto comodo anche la confusione.
Ah sì, certo, senza dubbio.
Anche la formulazione del factum infectum fieri nequit su questo tema, cioè sul valore della
Ma c'è un motivo per cui io sento solo le risposte e non le domande?
È strano.
Non mi senti? Fusce non mi sente?
L'avrei mutato prima.
Forse, non lo so. Fosco, a me io sono sentito da Fosco, no?
Beh, sì, se ti sto rispondendo, sì.
E però non hai risposto a Eddie Manchox, quindi lui non lo senti.
A me non lo senti?
So.
Sì.
Quindi è soltanto...
È soltanto Eddie che non senti, non so.
Beh, gli starò sul cazzo. Posso sopravvivere a questa...
No, anch'io non sento Eddie comunque, quindi magari è una cosa normale, non so.
Vabbè.
Io lo sento basso.
Ma forse perché li avete mutati prima?
No.
Cioè, lo avete mutato? Ah, non so, ok.
No, ma più che altro... No,
anch'io lo sento bene, quindi...
Sì. Vabbè, comunque ripeto più o meno quello che ha detto. Semplicemente lui faceva osservare che la formulazione di Lukasiewicz insomma, si ritrova anche precedentemente nella storia della filosofia. Stavo spiegando qual è l'elemento di novità, ecco, perché appunto è una questione di... Poi ha detto che la confusione fa molto comodo in filosofia, io mi sono trovato d'accordo con questa affermazione. E poi stava dicendo un'altra cosa, e però l'ho interrotto Fosco perché non lo sentiva. Quindi vuoi finire?
Sì, te lo dico più veloce perché posso, così al massimo ripeti. Facevo riferimento solo al factum infectum fieri nequit, che serviva, così introdotto nei medievali, per puntellare il valore di verità riguardo ai fatti nel passato, che conformemente all'assunzione del Pantarei per il mondo avrebbero dovuto invalidarli. Quindi dal metafisico si passa a quello giuridico. Però così, solo sempre nella battuta della confusione che fa comodo.
Quindi no, in realtà si può aprire una breve chiosa. Allora, lui ha tirato fuori un argomento delicato, cioè il trattamento nella logica medievale delle asserzioni, diciamo, sensibili, dipendenti dal tempo, mettiamola così. In realtà, insomma, non è proprio così, però vabbè. Dunque, cioè, nella logica medievale, adesso io non sono un esperto di queste cose, ma se dovrebbe esserci sul gruppo di filosofia, forse, se no lo ricerco, un vecchio volume collettivo della serie di logica matematica della Bollati Boringhieri, che si intitola La logica del tempo, dove ci sono una serie di paperini, alcuni molto algebrici, e soprattutto c'è un paperino di Arthur Prior, sulla storia della logica temporale. Allora, la storia della logica temporale è proprio strettamente legata a questa questione del PNC, perché uno dei problemi che assillava Aristotele, dato che nella sua formulazione del PNC si tiene fermo il tempo, cioè dice non vale allo stesso tempo sotto il medesimo rispetto, ok? E lui a un certo punto è lui stesso a chiedersi ma per gli enunciati che riguardano il passato o il futuro, e fa un gran papocchio, perché tenta anche di costruire una prima versione di sillogistica modale, che tra l'altro è stato Lukasiewicz a poi sistemare formalmente in un scritto di qualche anno dopo, e quello che proprio crucciava Aristotele era che il suo PNC non funzionasse ogni volta che bisognava allargare il discorso a delle asserzioni temporali. Quindi tutta la discussione che c'è stata poi nel Medioevo, che hanno ripreso gli stoici, che invece avevano costruito una specie di primitiva logica modale che funzionava benino, sì?
Ci sono alcuni utenti che chiedono se puoi riportare le domande, per favore, perché non le sentono.
Ok, sì, quindi non hanno sentito. Quindi quanta gente non sente Eddie?
Fosco, Tobia e Alessia.
Ok.
Mi spiace, non faccio più domande comunque. mi muto.
Mentre altri adesso ti sentono sentito, bene.
Devi aver fatto qualcosa, qualche macumba. microfono.
Adesso Alessia ti sente. Ecco.
Comunque, sì, aveva solo fatto un'altra domanda e non era una domanda, era un'osservazione su, sulle asserzioni temporali nella logica medievale e niente, avevo aperto una chiosa un po' fuori, come stavate sentendo, un po' off topic. Però semplicemente, ecco, se trovate questi scritti, c'era qualcosa sul gruppo filosofia, è interessante perché è un problema che è connesso al PNC e tutto qua. In realtà nel libro Lukasiewicz non si mette a parlare di queste cose, perché la confusione in Aristotele sulla questione delle asserzioni temporali è somma, cioè veramente non ci si capisce nulla, e infatti tutta la logica prima stoica, poi medievale, ha provato a costruire una sillogistica sul modello di quella di Aristotele che rendesse conto anche delle asserzioni dipendenti da variabili temporali. Però in realtà, cioè, l'attuale logica temporale non ha di questi problemi, sia chiaro. Però c'è questo paperino di Pryor, sono abbastanza sicuro che sia Pryor, però potrei sbagliarmi, ma credo che sia lui, in questo volume a cura di Claudio Pizzi, dove, lo cito quello perché è in italiano, così poi nessuno dice che siamo anglofoni, dove c'è una ricostruzione di questo dibattito, c'è l'argomento di Diodoro Crono, insomma, tutti argomenti così, vi rimando a queste cose, ma non le trattiamo. Comunque, tutto chiaro?
Sì.
Ah, giustamente bisogna guardare anche la chat, lo farò. Ecco. Ora si sente, ha scritto Alessia. Sento anche io, bene, anch'io lo sento, bene. Allora, sì, mi sa che il problema di Eddie è risolto, perché l'ultima cosa che ha detto l'hanno sentito. Allora, c'è qualche altra domanda? Vado avanti, non vado avanti, è passata un'oretta. Spero più o meno che sia... Sono andato abbastanza veloce sul primo, perché, vabbè, insomma, è abbastanza chiaro, secondo me. Poi il punto è che molte di queste cose si chiariscono leggendo in mano in mano. Cioè, qui Lukasiewicz fa delle larghe concessioni ad Aristotele, dice teniamo ferme due o tre definizioni e poi le modificherà in qualche modo. Però sì, c'è qualche altra domanda barra osservazione? Moros sta scrivendo. Quanto durano solitamente, così mi organizzo per cucinare, lol. Allora, caro Moros, di solito le facciamo appunto di un'oretta, per questo ho chiesto se c'erano altre domande. Prima di tutto, perché a me va via la voce. E secondo, perché, boh, secondo me più di un'ora, un'ora e un quarto, vi rompete il cazzo, cioè nel senso, alla fine... però voi ditemi, non so. Fossi in te, comunque Moros, andrei a cucinare, perché il clou... è passato, nel senso, non credo che mi metto a leggere adesso il capitolo 2, no, direi proprio di no. Però se volete possiamo, se avete delle osservazioni, possiamo restare qui altri 10 minuti. Ditemi voi. In ogni caso, essendo, se ti muti, nel senso puoi cucinare anche ascoltando il gruppo lettura, voglio dire, cioè, cazzo, un po' di multitasking. Vedi, io vado a cucinare, nel caso mi metto le cuffiette e ascolto. Benissimo. Allora, siccome sto sembrando un tizio che conduce un programma radiofonico e legge i messaggi degli ascoltatori, ed è entrato qualcuno, Campo di Marte è entrato leggermente in ritardo perché abbiamo finito, e direi che se nessuno ha domande possiamo chiudere qui. Ok?
Sì.
È stato questa volta il bravo ragazzo.
Io, Marfeo.
Ok, grazie.
Può fare discussione libera, non lo so. C'è sempre la free chat dopo il question time, no?
Ma infatti, io ho detto discussione libera, senza problemi. No, più che altro, Morfeo, ma va bene, dai, quando la prossima? Che ti devo dire? Non lo so, adesso lo decidiamo. L'unico suggeriva di farle anche nel weekend, che non sarebbe male.
Anzi, sì, allora, se vogliamo farle sempre...
Camera mia.
Ah, ok. No, scherzo, dicevo, se scherzo. Vogliamo farle sempre a quest'ora o comunque nel pomeriggio o anche la mattina, per me è più comodo il fine settimana, mentre invece in mezzo alla settimana preferirei più tardi, però ovviamente se tu non riesci,
guarda,
va bene, lo stesso.
Secondo me non c'è nessun problema, cioè a me non cambia niente fare in mezzo alla settimana o il weekend. Quindi, cioè, volendo si può leggere il secondo già, voglio dire, sabato o domenica, ok? Perché, visto che
i primi
capitoli sono abbastanza sciolti, cioè, se può fa, insomma, le cose davvero interessanti, secondo me, arrivano. Vediamo, ve lo dico subito. Io direi, vabbè, il capitolo 5 è abbastanza interessante, anche se si può pure un po' mezzo saltare. Però già dal capitolo 6 ci sono delle cose molto fighe, e soprattutto in merito agli altri principi considerati indubitabili, soprattutto in merito alle cosiddette dimostrazioni di Aristotele, ci sono anche due o tre passaggi molto simpatici. E il capitolo 8 è clamoroso, quindi sì, diciamo, i primi sono abbastanza veloci, quindi sì, secondo me si può fare già questo weekend. Adesso vediamo se sabato o domenica, però ok. Pat, si è registrato il tutto?
Aspetta.
Pat mi risponde.
Sì, ti rispondo, ho registrato tutto, anzi sto registrando, blocco.
Ma tu Eddie lo sentivi, quindi nella registrazione lui è,
sì,
è emerso?
Sì, io sentivo tutti,
okay.
Ho sentito tutti.
Quindi semmai potete risentire quei pezzi, se volete avere chiare le domande di Eddie.
Ma
va bene.
Questa registrazione come funziona? Viene caricata da qualche parte oppure ce la mandi in privato per chi vuole?
Ma guarda, io la metterei sul gruppo, poi dopo se Foscolo vuole mettere sul suo canale non lo so, però intanto
non lo
la mettiamo,
so, visto che abbiamo così tanti followers.
Sì, ma infatti, anzi dovremmo fare molte, certo, più registrazioni, mannaggia noi.
Appunto,
diciamo,
no, dobbiamo rimpolpare con più salotti.
Assolutamente, sì, comunque le mettiamo sul gruppo, intanto la mandiamo il file, poi sì, si può caricare anche lì, anche perché poi uno quando se la vuole andare a recuperare va lì, insomma, non sta a cercare il file.
Sì, è fruibile.
Gente, mi sentite?
Sì,
io sì.
Se volete, io ho un sito con l'opzione di podcast, posso mettere anche lì se mi date solo il file audio.
Ah, che figata, va bene, ok. Allora la mettiamo anche lì, abbiamo una proposta di un... Va bene.
Ti linko il canale di Fosco.
Aggiudicato.
Non è che, voglio dire, non smanio per...
No, vabbè, ma così ci linkiamo contro l'impianto.
Vabbè, adesso non ti tirare indietro, che diamine.
No, non mi tiro indietro, ma non è nemmeno una cosa che ci tengo con tutto me stesso volentieri, ma è un posto come un altro dove metterli.
Io li metterei su entrambi i canali, perché bisogna spingere.
Spammare.
Così la prossima volta siamo 150 persone, dai.
Esatto.
Tra l'altro, una tizia che mi ha messo in un gruppo oggi di filosofia, un gruppo pieno di costruttivisti, non di severiniani, ha proprio detto esplicitamente: ma linka il canale Discord così entriamo tutti in massa al gruppo lettura. Io ho fatto il segno della croce per la prima volta da 12 anni e ho linkato, però non è entrato nessuno. Quindi,
ma un gruppo Telegram?
Sì, è un gruppo Telegram. Però, insomma...
Una di quelle vecchie, tipo... Non lo so, faccio filosofia,